Alleluia, alleluia, alleluia. Dopo domeniche molto intense, che mi hanno impegnato ogni omelia per ben 3 giorni, l'ultima poi ha avuto una residenza italiana. Pensate, da tutta l'Italia mi scrivono, ma Coletto, domenica scorsa ho fatto una lezione di alta università sul senso della vita, perché siamo ridotti così, perché Cristo non è più seguito, quali sono le radici, ma queste cose bastava studiarle. Pensate, una professoressa mi ha detto, l'ho sentita più volte e ho preso gli appunti perché mi serve per la scuola. Brava. Comunque sono contento, ma mi ha molto impegnato. Oggi invece abbiamo, in vista delle altre domeniche, sul grande discorso che ha fatto Gesù a Cafarnao, in preparazione all'Eucaristia, oggi abbiamo una domenica più leggera, in cui parleremo fortemente, ma in modo più leggero. Avete sentito? Oggi c'è Giovanni, strano. Questo è l'anno di Marco. Sì, ma Marco è l'evangelista più corto come capitoli ed era incapace a soddisfare tutte le domeniche del tempo ordinario. Per cui la liturgia ha preso da Giovanni 4 domeniche per poter parlare del discorso famoso di Cafarnao. Quindi per 4 domeniche sentirete il famoso discorso di Cafarnao. Oggi abbiamo la moltiplicazione dei pani. E la prima lettura, avete sentito, è quasi identica, no? Il profeta Eliseo, viene questo signore, c'ha dei pani, c'è tanta gente che ha fame, dice, ma questa è poca roba, che se per 100 persone non basta, no? La stessa cosa con Gesù. 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, dice il Vangelo. Quindi era una immensa folla, affamata, e Gesù ha pietà. Sentite che finezza Gesù, eh? Gli dice Andrea, abbiamo poca roba, 5 pani d'orzo, il pane dei poveri, e 2 pesciolini. Ma tutto questo non serve a nessuno. Gesù dice, distribuite. Ma che distribuisci? 5 pani e 2 pesci per circa 8.000 persone? Distribuite. Ma sentite la finezza del Vangelo. Li fece sedere sull'erba. Bello. E questo ci richiama al Salmo, no? Ecco laggiù, il nostro fonte battesimale. Ad acque tranquille mi conduci, per pascoli erbosi tu conduci le tue pecorelle. Il Signore è molto delicato con noi, eh. Sedete sull'erba. Adesso vi do anche da mangiare. 2 quadretti molto belli, identici. Ma quando è che Gesù compie il miracolo? Quando? Dopo che i 5 pani e 2 pesci sono stati offerti. Quindi Gesù non compie grandi cose se noi non mettiamo del nostro. Non mettiamo del nostro. Bello questo. Vuole la nostra partecipazione. Il problema della fame, 5, 8.100 persone. Avete letto stamattina sul giornale? Io l'ho visto sul telefonino. Nel Madagascar c'è una crisi profonda, per cui c'è una siccità mai vista. Muoiono di fame a centinaia e a migliaia di persone. Per vivere un giorno in più mangiano il fango. 2. Mettono a cuocere le scarpe, per mangiare le fibre di cuoio e bere quell'acqua. Un giorno in più, 2 giorni in più, si avvelenano, no? La fame. Amici, la fame. Qualche tempo fa mi telefona un pasticcere. Cedoni, ci mi rimangono sempre 30 o 40 paste a mezzanotte. Ce lei sa che io non posso metterle il giorno dopo sul banco. Mi multano. E io ho detto, ma già la gente le vuole, se sono guai, sono schifate. Il giorno avanti, e sei matto? Ascoltate. Ma ha detto, ma io che ci devo fare? Io a mezzanotte non posso andare da qualcuno, alle 7 riapro, se lei mi manda a mezzanotte qualcuno a prenderle, le diamo a qualcuno che ha fame. Io ci ho provato qualche tempo, ma è molto difficile a mezzanotte andare tutte le sere, chiaro? E che fine hanno fatto queste paste? da 1 euro, 2 euro che hanno fatto nel cestone dell'immondizia. Questo è il nostro mondo, tesori miei. Non so se voi sapete che la quantità di merce buttata nei cestoni, ieri sentivo 40 miliardi, hanno stimato, la merce che si butta nei cestoni un giorno, 40 miliardi di euro. Il pane che si butta in Italia, nei cestoni, ho letto, non so se sia vero, serve ad una città come Milano. Ma è possibile questo? Ma siamo talmente ricchi da buttar via? Sì, 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 sì. Io vedo i vostri figli. Doni, la brioche, a che è? L'albicocca o la ciliegia? L'albicocca, oh, che schifo. Mamma mia. Il gelato, com'è? All'amarena o oh, che schifo. Ma è possibile? È possibile che accade. Ma di fronte a chi brucia le scarpe, cuoce le scarpe per mangiare e muore di tutto, ancora abbiamo che schifo, ancora abbiamo che schifo. Vedete, Gesù moltiplica il pane. Io c'ho un fatto della madre Speranza. Era a Roma, via Casilina, tempo di guerra. La gente era affamata e la madre Speranza non sapeva come dar da mangiare a sta gente, no? A un certo punto chiama le suore e dice, qua, metti il pentolone. Dice, ma padre, abbiamo solo un tacchino e la minestra, e un chilo di minestra. Va bene, un tacchino, ma che sono 1.000 persone, 2.000 persone. Madre, suore, ma che fare, che facciamo? Cuociamo sto polletto qua per 1.000, per 2.000 persone? Cuoci e prega. Suore, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Minestra. E uno, il ramaiolo di qua, il ramaiolo di là, detto in perugina, un mestolo, Pensate, quel tacchino e quel chilo di minestra sono durati 2.000 persone, all'ultima persona fu tutto esaurito, fatto documentato, era presente il parroco di via Casilina, Don Vincenzo. Pensate che la polizia, nel veder ripetere queste cose, mandò i poliziotti in via Casilina per sapere dove sta donna teneva, quale magazzino avesse in tempo di guerra per sfamare tutta sta gente. Arrivarono i poliziotti, dice, ma lei madre dove l'ha tutta sta roba? Guardate, non c'è niente. Ma come ha fatto allora? Ah, non lo so. Uno dei tanti fatti di madre Speranza. Guardate, il Signore non ci fa mancare niente quando abbiamo fede. Pensate nel 56, c'ero io, 56. Vi ricordate la Calaverna? Quella gelata che bloccò tutti gli olivi, li seccò tutti. A Pasqua ci fu sotto zero, tutti gli olivi furono seccati. E il grande contenitore della Madre Speranza, che serviva per tutta la sua grande famiglia, centinaia e centinaia di persone, era del tutto vuoto. E la Madonna, la Madre Speranza si mette in preghiera. Dice, ma buon Gesù, ma che bontà sei! Oggi i tuoi bambini devono mangiare. Ma che gli diamo, l'erba scondita? Che gli diamo? Non c'è manco un dito di olio. E la madre si mise in preghiera, pensate. C'era anche Pietro, che lo conoscete, che sta qua in Valenza. Lui fu il testimone, no? La madre si mise in ginocchio a pregare. Signore, ma tu che sei la bontà, ma dacci quest'olio. Come fanno queste famiglie, questi bambini? Io dicevo, non c'ho manco una lira. Perché uno gli disse, ma vai a Orvieto a comprare l'olio. Dice, ma io non c'ho manco un soldo. Che compra Orvieto? Se ce l'avessi i soldi andrei a Orvieto. Non c'ho manco una lira. E la madre si pisce in ginocchio a pregare. Pedro, vieni giù, vieni a vedere. E storio che, pensate, dal fondo cominciò a salire, ma erano decine, centinaia di litri, migliaia di litri. È un grande contenitore d'acciaio, no? E quest'olio che saliva così, fino all'orlo. Pietro, mi dà il dito dentro. Dice, madre, è giunta l'orlo. Grazie, buon Gesù, grazie Gesù. Questo per dirvi, questi fatti non sono accaduti solo al tempo di Cristo, accadono anche oggi. Quando non aver fede, il Signore provvederà. Questo discorso di Cafarnao è un discorso che prepara all'Eucaristia, lo vedremo nelle prossime settimane. Nella Messa cosa accade? La stessa cosa. Quando è che io consacro quel pane e diventa Cristo? Quando? Quando voi mi portate all'altare, ecco, il pane e il vino. Pane e vino. Altrimenti io non posso fare niente. Dio si serve di noi. Ma voi ci pensate quel pane che oggi buttiamo con tanto disprezzo e mi ingrassa di qua e mi ingrassa di sopra, è troppo molle, non è lievitato, troppa crosta? Quante lo sentite, quante ne vedo, tesori miei. Quel pane, pensate quante persone c'ha dietro. Il contadino che pulisce il campo, che lo ara, che semina, che miete, poi la trebbiatrice, poi il fornaio, il mugnaio, il venditore, la mamma che cuoce, la mamma che lo... Pensate c'è tutta la vita di un uomo, quanta fatica, quanto lavoro, quanto sudore, quante lacrime dietro quel pane e dietro quel vino. Cristo consacra se stesso, lo fa diventare sua persona, dopo che noi abbiamo portato come 5 pani d'oro e 2 pesci, bello. Cristo fa le cose grandi, ma vuole la nostra collaborazione. Dammi quello che hai. Ci manda niente, 5 pani, non serve, serve, voglio la tua collaborazione. E Gesù ci insegna veramente ad essere persone cariche di cuore aperto. Amici, sapete che nei primi tempi la messa non si celebrava come adesso, si celebrava nella cena delle famiglie e si chiamava l'agape, tanto che in alcuni documenti non sappiamo se l'agape fosse la cena o l'eucaristia. Agape, la mensa dell'amore, dove tutti erano amici e fratelli, dove tutti si scambiavano il pane, il vino con tanto amore. Che bello, no? E si celebrava nella cena. Guardate come Cristo ha accomunato alla vita il mistero. Il mistero alla vita e la vita al mistero. Vedete, oggi, le nostre famiglie, che disastro. Ma che volete che la gente, voi, abbiate dell'Eucaristia il senso della comunione? Cos'è la comunione? Unione comune. Quando io vengo a pranzo da voi, se mi invitate ma non ci posso venire perché in cammino, ma quando io vengo a pranzo da voi e siedo con voi, vuol dire che siamo amici. Io non pranzo con chi non sono amico, mi dispiace, no. Con chi, a chi non rivolgo parola, o chi non ha nei miei sentimenti, chi non è in sintonia con me. Quando siamo a tavola siamo in perfetta sintonia. Ma quando io mangio quelle belle fettuccine col sugo alla perugina, o gli gnocchi col sugo d'oca, o col sugo di piccione, bello, Donne, imparate a cucinare. La Madre Speranza diceva, gli uomini vanno presi per la gola, piatri per la gola. La Madre Speranza era furbissima. Pensate, a pranzo, quando io mangio quel bel arrosto, quello che la donna cucina, no? Con tanto amore, e con tanta sagacia. Che vuol dire? Io non mi unisco solo al pollo, alla pasta asciutta, alla frutta, alla zuppa inglese. Io mi unisco a tutta la famiglia, unione comune. La mia unione è comune con il cibo, ma io vengo a casa vostra, non per mangiare cibo, per stare con voi. La stessa cosa, vedete, è l'Eucaristia. Cristo ha accomunato la vita alla grazia, l'Eucaristia alla vita di tutti i giorni. Ma che volete oggi nelle nostre famiglie che capisca l'Eucaristia quando la gente non mangia più insieme? Le nostre case sono diventate alberghi e ristoranti, ognuno torna quando gli pare, non è vero? C'è il frigorifero, mamma, tum, e scappa. Ma dove vai? Dagli amici, ma guarda, dagli amici, col boccone in bocca. Non si mangia più insieme. Alle volte sono le circostanze, il lavoro, lo capisco, ma alle volte proprio è la mentalità. La casa, albergo, ristorante, ognuno entra e scappa quando vuole. Non c'è la comunione. Come vuoi che capiscano l'Eucaristia? Non è possibile, no? L'Eucaristia è comunione con Cristo, con i fratelli. Ma se tu manco in casa tua non sei unito alla tua mamma, al tuo papà, ai tuoi fratelli, ma che vuoi che capisca la comunione? Non lo puoi capire. Vi do alcuni esempi. A me capitati, anche da poco. Stavo spiegando l'amore alla Madonna e sto ragazzo mi fa, ma io non sento niente. Come non senti niente? Ma dove sei cresciuto? In mezzo alle capre? E mi dice, io non ho avuto mai l'affetto di una mamma. Non mi ha mai tenuto in braccio. E che mamma è questa? Ho detto, non mi ha mai dato un bacio, una carezza. Ma che volete che questo ragazzo capisca l'amore alla Madonna? Ma quando ha conosciuto cos'è l'amore della mamma? Non è possibile. L'altra volta mi viene un altro ragazzo e mi fa, ce lei dice del Padre Nostro, è tanto entusiasta, ma io il babbo non ne conosco. Il mio babbo mi ha abbandonato da bambino. E chi è il mio babbo? Se n'è fregato di me. Come posso capire il Padre Eterno che si preoccupa di me? Guardate la difficoltà che io incontro quando trovo queste persone che non hanno avuto una mamma, una carezza. Ma c'è avuto un ragazzo al liceo, 19 anni, ma sentite che mi è capitato a me al liceo. Un giorno, bel ragazzo, è un grande professionista di Perugia oggi, di Grillo, bravissimo ragazzo. Ascoltate, professore, vorrei parlarle. Chiede alla mia collega, scusa, vuol parlare? Sì, vada. Professore, mi scusi se io le faccio questa confidenza. Dimmi, tesoro. Le sembrerà molto strano, 19 anni, dirle queste cose. No, dimmi pure. Io non ho mai avuto la gioia di sentire la guancia del mio papà. Non mi ha mai preso in collo da bambino per farmi sentire in una stretta l'amore del papà. Capito? Mancandogli l'amore del padre, questo ragazzo, sapete che ha fatto? Non è stato capace di essere padre, di avere l'amore per i suoi figli. Incapace di agganciare una ragazza con l'amore di un papà, di un ragazzo. La mancanza di amore del padre l'ho reso talmente duro. Quando è morto il padre, mica c'è andato al funerale. Avete capito che roba? Ma sto ragazzo qua, oggi è un uomo anziano, ma avete capito che pecca che c'ha nel cuore? Che buco che c'ha nel cuore? Genitori, ecco i nonni, i vostri nepoti, fateli abbracciare dai nonni. L'amore dei nonni non è l'amore dei genitori, è un'altra cosa. Ma io quando nasce un bambino, anche l'altro ieri, i nonni impazziscono, ma certo! Si ritrovano bambini con la vita nuova, si ringiovaniscono, hanno nuove energie. Quella manina di un bimbo sono 10 anni di più per un nonno, tesoro. Non fate ste fesserie di privare i nonni della carezza dei loro nepotini. Amici, vedete, allora, oggi c'è l'abitudine purtroppo nelle nostre case di essere autonomi. Oppure siamo a tavola insieme, c'è quella che parla, la televisione, spegni! Peggio ancora il telefonino! Ma stai mangiando? Amici, ho visto una vignetta l'altro ieri, 6 amici erano usciti tutti insieme per parlare, erano tutti 6 col telefonino, ognuno stava a cliccare. È l'amicizia di oggi, la comunione di oggi. Amici, purtroppo è così. Vedete, è un gesto bello, quando mangiamo, il gesto rituale. Ma permettetemi dei ricordi, oggi è più leggero, no? Dei ricordi personali. Siamo in tempo di guerra. Io l'ho vista la guerra. Casa mia c'era mio nonno che mi adorava, c'era un mio cugino che aveva il papà in Montenegro prigioniero, faceva la guerra ed abitava da noi. La mamma in tempo di guerra, mamme che mi ascoltate, sentite che roba, imparate! Quando cucinava era un rito sacro, tutti a tavola, come Gesù faceva, uguale. Che dice Gesù? Benediceva, mangiate nelle vostre case, ringraziate il Signore che oggi mangiate. A tanti che il mondo può fare così, il Madagascar di oggi può diventare l'Italia di domani, e metteremo a cuocere le suole delle scarpe, attenti. Gli onnipotenti olandesi che fine stanno facendo? Avete sentito? Le loro righe stanno forandosi. Ma sapete cosa vuol dire per gli olandesi? Andare tutti a fare la morte dei pesci. Avete sentito? La grande Cina sta per crollare una riga, 7 milioni di persone. Avete capito che ne scappa via? Allora, vedete, la mamma celebrava come un rito il pranzo. Chi è che serviva per primo? Il nonno, l'anziano. Poi chi? Il marito, che lavorava, ovviamente. Poi il bambino esterno, che non aveva il papà. Poi i figli, e poi se ci scappava mangiava anche lei. Questo era l'ordine in casa mia, come si mangiava in tempo di guerra. Questa era la vera comunione, vera. Sentite che bello? Si benediceva, mangiate, spezziamo, dividiamolo con tutti, perché questo è il cibo della pace, il cibo della gioia. Amici, vorrei proprio concludere oggi questo discorso, è importante. Vedete, quando noi prendiamo l'Eucaristia, noi non mangiamo solo per noi. Gli ebrei nella manna, nell'Antico Testamento, mangiavano solo per loro, raccoglievano con i raccoglitori, e quelli furbi, il giorno dopo, non potevano mangiare perché Dio lo rendeva pietra, quella manna, no? Ma era per la famiglia. Quando noi, vedete, mangiamo l'Eucaristia, non deve essere solo per noi. Questa parola, raccogliete, mettiamola nel cuore. Cosa vuol dire? Perché quando io mangio l'Eucaristia, non è solo per me che la ricevo, ma è per tutti. Raccogliete, è per tutti, per i figli che ho in famiglia, per gli amici. Cioè, io stesso che mangio Cristo, devo essere una Eucaristia spezzata per gli altri. Bello! Io mangio Gesù non per chiudermi in me stesso e sentirne tutta la gioia io, no, ma per comunicarla agli altri. Io sono talmente riempito di Cristo, entusiasta di Cristo, santo di Cristo, che tutte le persone che incontro in famiglie fuori devono essere contagiati. Amici, che bello! Vedete come allora l'Eucaristia non diventa un fatto personale, ma diventa un fatto sociale. Chiudo. Noi abbiamo un grande compito, dobbiamo soddisfare tre tipi di fame dell'uomo. Uno, la fame fisica, è quello che facciamo oggi, vedete? Raccogliamo soldi per Padre Glenn, ci ho parlato giorni fa, è scoraggiato. Dico, torna, vieni a risentire la mia gente, tesoro. Anche perché il cardinale lo vuole conoscere, è chiaro, vuol sapere tutto, insomma, di Roma, chi, il vescovo che l'ha ordinato. Io dico, io ti voglio agganciare ad una diocesi con un vescovo, in modo che tu non sia solo lì, ti voglio mandare qualcun altro, come fai da solo? Quindi spero che verrà presto, con Covid permettendo. Ma pensate a sto cristiano, io non avrei il coraggio, credetemi. De sta sul pagliericcio, c'ha 50 anni ancora, anche lui, sul pagliericcio. Io sto sul letto comodo come il vostro, c'ho anche quello che si alza e si abbassa. Capito? Quanto so comodo, quanto so ricco. E lui sta sul pagliericcio. Mi sento umiliato. Mamma mia. Noi dobbiamo sfamare chi ha fame. E lo facciamo. Simone ha detto anche alla carità. Tutto il giorno su e giù, su e giù, su e giù, arrivano i poveri che hanno fame. Il ragazzo, padre, ho fame. Non voglio soldi, ho fame. Vieni qua, aspetta tesoro, ma ti mando giù Simone, ti mando giù con qualche affettato, con qualche con formaggio, con qua. Mangia tesoro, grazie, grazie. Mi butti giù dalla finestra 2 euro, 2 euro. Io mi sento stringere il cuore quando sento queste cose, 2 euro, 3 euro. Ma che ci fai con 2 euro? Padre, qualcosa ci faccio. Aspetta che ti butto giù, una carne di scatola, un tonno, qualcosa. Amici, ma che pena sentire, ma soprattutto i giovani, peggio quando mi vengono gli anziani. Mi è capitato un anziano porellino sporco, sudicio, zozzo, puzzava. E Signore, se Gesù Cristo puzzoloso, vieni qua tesoro, vieni qua, dimmi che cosa vuoi, ho tanta fame. Aspetta un momento, che è chiaro. La madre Speranza mi diceva un giorno, quando bussa alla porta un povero che ha fame, non gli parlare di Gesù Cristo. Prima dai da mangiare, fai la pagnottina e poi parla del Signore. Che donna saggia, eh? Noi dobbiamo sfamare chi ha fame. La seconda fame che hanno gli uomini è la fame interiore. Quella fame non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Amici, noi dobbiamo promuovere l'uomo tutto intero. L'uomo ha bisogno di musica, ha bisogno di poesia, ha bisogno di letteratura, ha bisogno di relazioni, ha bisogno di compagnie, ha bisogno di amicizie, ha bisogno di calore, ha bisogno della vita di cui non dispone. Amici, noi dobbiamo proporre tutto l'uomo, non solo il corpo dell'uomo, ma tutto l'uomo. Una parola, che bello. Amici, è difficile perderci il tempo, brutta parola perderci, dare il tempo a quelli che sono emarginati, a quelli che non parlano mai con nessuno. Doni, in casa mia non vien nessuno, non bussa nessuno, è la morte civile. Capito? Queste persone sono le più povere perché non sanno manco parlare con la gente. Hanno perso la relazione e voi sapete che l'uomo è tanto più uomo quanto più relazioni ha. Meno ne ha e meno si sviluppa. Psicologia, normale. Quindi non di solo pane, ma soprattutto noi dobbiamo preoccuparci la fame di pace e di unità delle persone. Scriveva quel sant'uomo Dietrich Bonhoeffer, era un pastore protestante ucciso da Hitler negli anni 41-42, mi pare, no? Quando era in galera, scrive in un suo libro: noi cristiani non possiamo mai pronunziare le parole ultime della fede se prima non avremo pronunziato le parole penultime della giustizia, del progresso e della civiltà. Bello. Questi sono i cristiani. La civiltà, il progresso e la giustizia. Diamo da mangiare a chi ha fame, ma soprattutto sviluppiamo l'uomo e possibilmente l'uomo di Dio.